comodamente compilare, non è che, però va bene. E, eccolo lì, comincia dalla pagina in cui c'è l'intestazione per investire in intelligenza, come vedete, parola per parola, idea per idea. Poi ci sono, c'è come al solito una batteria di parole, una serie di parole, potete sceglierne non più di tre, come al solito, e scriverle lì. Mentre sotto la barchetta, la seconda domanda è costruita per formare una tetrade, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato con Proclo. Quindi ci sono quattro triadi di parole, le vedete lì, in ogni triade dovete sceglierne una, quella che secondo voi è quella trainante. Quindi tra Dio, intelletto e anima, quale scegliere? Scriverne una. Tra potenza, sapienza, intelligenza, sceglietene una. Tra buono, bello e giusto, sceglietene una. Tra infinito, molteplice e composito, sceglietene una. E poi, se volete, potete scrivere la vostra tetrade in fondo con le parole che avete scelto. Abbiamo già fatto questo esercizio, ma in pochi hanno risposto, e bisogna invece che ci sia una adesione più ampia per capire quale strada vogliamo prendere per entrare nel territorio del Medioevo. Poi nella seconda pagina dietro, tanto per complicarmi un po' la vita a spulciare il questionario, visto come passare la giornata, ci sono, vedete, una serie di parole, ma è molto interessante, che stanno nel nostro vocabolario, e non solo nel nostro vocabolario, ma nei vocabolari delle lingue internazionali, e sono parole che derivano dall'araba, sono di origine araba, e che noi utilizziamo nelle nostre lingue neolatine, non solo. E quindi sono parole comuni che noi usiamo, quindi leggetele e poi sceglietene non più di tre, perché sennò, ecco, e vediamo poi che cosa il prossimo anno, quando partiremo, vediamo con quali di questi oggetti vogliamo partire, quali di questi oggetti vogliamo portare con noi. Quindi ecco, fate questo, scegliete, c'è tempo fino a queste ultime settimane, noi quindi non c'è bisogno che lo consegnate questa sera, però ricordate di fare questo lavoretto, ci vuole poco, cioè, 4 giorni. E questo è il 25° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'esalto medievale. E con questo itinerario noi ci avviamo verso la conclusione del nostro percorso, perché compreso questo dobbiamo percorrere ancora 3 itinerari, più uno breve in contesto conviviale il 5 giugno a Sant'Antonio, e poi un itinerario finale, non so bene ancora quando, però, perché nella biblioteca di Impruneta, perché ci sono da comunicare i dati di un questionario che abbiamo fatto lo scorso anno tutti insieme sulla lettura, e c'è qualcosa da dire, e anche voi potrete dire qualcosa. Ora ci troviamo ancora di fronte al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano, e questo vasto e complesso argomento lo stiamo affrontando seguendo la trafila narrativa, come ben sapete, con la quale la tradizione islamica illustra la vita di Muhammad, cioè il protagonista del libro del Corano, un testo che prende forma alla metà del VII secolo, in età alto medievale. Noi stiamo attraversando l'alto medioevo, quindi la letteratura del Corano è l'avvenimento più importante di questo momento storico. Ebbene, ai primi di aprile dell'anno 628, Muhammad ha una visione nella quale Dio gli annuncia che fra breve lui e i suoi seguaci potranno compiere il pellegrinaggio al santuario abramitico della Kaaba, e quindi lui si prepara per il viaggio verso la Mecca, la Mecca che è la città dei suoi nemici, e questo è il momento in cui inizia l'ultimo atto della vita di Muhammad, gli ultimi 4 anni della vita del profeta. Ora, questa visione che invita il profeta a compiere il pellegrinaggio fa riferimento al testo del Corano nella 48esima, la sura della vittoria, al versetto 27, che ora leggiamo. Nel nome di Dio clemente e misericordioso. E certo Dio confermò al suo messaggero la veridicità della visione quando egli gli disse: voi entrerete nel sacro tempio, se Dio vuole, sicuri, con le teste rasate alcuni, con i capelli accorciati altri, senza timore, perché Dio sa quel che voi non sapete, e oltre a questo egli ha decretato per voi vicina vittoria. Ora, questo testo, come risulta dalle parole, con le teste rasate alcuni, con i capelli accorciati altri, fa riferimento al rito del pellegrinaggio, perché era costume tagliarsi i capelli per andare in pellegrinaggio al santuario della Mecca, gli uomini e le donne velarsi in modo particolare. Guardate sul punto 1 del repertorio: la Mecca nella primavera dell'anno 628 è nelle mani dei nemici di Muhammad, che sono poi i suoi parenti della tribù dei Quraysh. È la città più importante della penisola arabica ed è la città che Muhammad e i suoi seguaci aspirano a conquistare, ma anche se Muhammad si è rafforzato politicamente e militarmente, la conquista della Mecca non si presenta come una cosa facile ed è quindi necessaria una strategia. Cioè, i beduini delle tribù con cui Muhammad è alleato si rifiutano di partecipare al pellegrinaggio alla Kaaba che lui vuole intraprendere in fedeltà alla visione che ha avuto, in cui Dio lo esorta a compiere quest'atto rituale, quindi non la guerra, ma bensì un atto rituale di carattere religioso e pacifico. Cioè, temono di cadere in una trappola gli alleati di Muhammad, e poi vorrebbero continuare a fare la guerriglia assaltando le carovane che arrivano alla Mecca, ormai era diventato un lavoro. Ma Muhammad si muove comunque alla volta del santuario della Kaaba con un gruppo molto numeroso di fedeli, formato, non molto numeroso, poco numeroso di fedeli, formato da poche decine di persone. E per segnalare ai Quraysh le loro intenzioni pacifiche e religiose, arrivati nei pressi della Mecca, Muhammad e i suoi fedeli indossano gli abiti bianchi dei pellegrini, si tagliano i capelli secondo le regole rituali stabilite. Però gli avversari di Muhammad, che governano la città, temono questo comportamento, pensano che l'ingresso pacifico di Muhammad alla Mecca faccia diminuire il loro prestigio, e quindi fanno in modo che Muhammad e i suoi seguaci non si avvicinino troppo. Muhammad con i suoi si accampa in un luogo che si chiama Al-Udaybiya, e da lì manda dei messaggeri in città chiedendo di intavolare una trattativa, cioè chiede che lui e i suoi fedeli possano visitare il santuario della Kaaba, fondato da Abramo e da Ismaele per volere di Dio. Quindi ricorda in tutta la storia che questo santuario ha e deve avere. Ora, le trattative tra gli inviati di Muhammad e i Quraysh sono lunghe e complicate, ma portano ad un accordo. E per siglare questo accordo i governanti meccani mandano al-Udaybiya un autorevole personaggio, Suhail ibn Amr, e questo accordo prevede che Muhammad debba accettare, e lui accetta, alcune condizioni tra virgolette umilianti che lo mettono in difficoltà anche con i suoi seguaci. Ebbene, è capitato a tutti di fare degli accordi e dover accettare delle condizioni che in qualche modo ci umiliano, sono sfavorevoli, ci mettono in difficoltà. A voi è capitato di fare un accordo in cui avete dovuto accettare delle condizioni umilianti, sfavorevoli? Beh, scrivete 4 righe in proposito. Si dice per il bene della pace, però bisogna avere. Ma le condizioni umilianti che Muhammad decide di accettare provocano delle tensioni all'interno della comunità musulmana. Che condizioni sono? E che cosa ci racconta in proposito la tradizione, la sira, la vita modello del profeta? Leggiamo questo brano in cui, come al solito, la sira amplifica, è quello che il Corano scrive in modo sintetico e poetico, la sira in modo prosaico racconta la storia. Dal suo accampamento di Al-Hudaybiyah, il profeta manda alla Mecca dei messaggeri che propongono questo compromesso. Le tribù fedeli al profeta rinunciano ad assalire le carovane meccane se in cambio potrà visitare la santa Kaaba insieme ai suoi credenti. Si arriva ad un accordo dopo lunghe trattative, per concludere il quale i meccani mandano ad Al-Hudaybiyah l'autorevole Suhail ibn Amr. In questo accordo Muhammad deve accettare alcune umiliazioni puramente esteriori che provocano delle tensioni all'interno della comunità. L'accordo non si conclude nel nome di Dio clemente e misericordioso, come sarebbe stata volontà del profeta, bensì si conclude con la formula «nel tuo nome, o Dio», come in uso tra le tribù dell'Arabia fino ad allora per volere dei Quraysh. Inoltre Muhammad non viene riconosciuto dall'inviato della Mecca come Rasul Allah, il messaggero di Dio, e la sua firma sull'accordo è semplicemente quella di Muhammad ibn Abdallah, cioè Muhammad figlio di Abdallah. In questo accordo il Quraysh e la Mecca si rivelano la parte contraente più forte, ma il Signore guarda al suo profeta. Ora, Muhammad viene fortemente criticato dai suoi per aver accettato un accordo che lo umilia davanti ai governanti della Mecca. Che l'intransigente monoteista Muhammad firmi un'intesa nel nome del Dio della Mecca, il Dio di un santuario politeista, suona un po' come una bestemmia. E poi che Muhammad rinuncia al titolo di Rasul Allah, il messaggero di Dio, un titolo che tutti i suoi seguaci gli riconoscevano, suona come una sorta di tradimento nei loro confronti. Quindi nascono delle fortissime tensioni in questa prima piccola comunità islamica in pellegrinaggio. La stessa cosa che succede nelle comunità delle origini cristiane, no? È normale che succeda così. E ancora una volta Muhammad si dimostra capace di far valere le sue doti di politico, cioè di guida e di mediatore, spiegando che in condizioni di inferiorità bisogna saper trattare. E Muhammad spiega ai suoi quali siano i vantaggi di questo accordo e come sia necessario saper cedere qualcosa per ottenere qualcos'altro di utile. Ora, per Muhammad il fatto di firmare un'intesa con i custodi della Kaaba e con i governanti della Mecca costituisce un enorme guadagno, secondo lui, lo spiego. Cioè, intanto la sua comunità ha avuto un riconoscimento ufficiale dal punto di vista politico, cioè questa comunità viene riconosciuta, non è una tribù, cioè è qualche cosa di diverso, quindi viene riconosciuto in modo ufficiale, istituzionale, qualche cosa di diverso. Non si sta insieme lì per ragioni di sangue, ma si sta insieme per ragioni di fede, per ragioni culturali. E lui, poi, Muhammad ibn Abdallah, figlio di Abdallah, quindi fa il suo ingresso così sulla scena pubblica. E ora vediamo qual è il contenuto di questo cosiddetto accordo di armistizio, così è stato chiamato dalla tradizione islamica. Guardate sul punto 2 del repertorio. Quali sono i punti principali, appunto, di quello che è stato chiamato l'accordo di armistizio di Hudaybiyah? Muhammad rinuncia per quell'anno, al 628, a compiere il pellegrinaggio e quindi cede alla richiesta dei governanti della Mecca e in cambio ottiene un armistizio di 10 anni e ottiene, non ama guerreggiare Muhammad, e ottiene, anche perché Dio è, si esprime come un grande pacificatore, abbiamo visto, e ottiene che l'anno successivo, il 629, i musulmani avrebbero potuto per 3 giorni occupare la città per compiere il rituale della circumambulazione della Kaaba. Questo accordo, vedete, quindi una trattativa incalzante c'è, cioè, intorno a queste cose. Bisogna che noi lo sappiamo, perché noi non ci rappresentiamo bene, no? Che cosa è successo, non sappiamo neppure, no? Che cosa è successo in un'area che fa parte della nostra ecumene, delle ecumene dove siamo cresciuti. Questo accordo così formulato è sicuramente umiliante, no? Ma permette a Muhammad di preparare, di propagandare questo pellegrinaggio. Cioè, Muhammad predica il valore religioso in senso monoteista del pellegrinaggio e riunisce questa volta un grande numero di pellegrini che si preparano materialmente e spiritualmente a questo evento. E Muhammad, interpretando i vecchi riti, mette a punto una nuova liturgia e codifica un nuovo modo di fare il pellegrinaggio, non più in senso mercantilistico, no? Ma in senso religioso, in senso esistenziale, costruisce il senso e lo stile islamico del pellegrinaggio, che diventa un modello poi anche per i cristiani. Poi il Medioevo cristiano, anche il Medioevo cristiano prenderà questa forma dei pellegrinaggi e li attuerà. Beh, qual è stato il pellegrinaggio religioso e laico più significativo al quale avete partecipato? Scrivete 4 righe in proposito. E il tema del pellegrinaggio viene trattato in molti brani del Corano. Leggiamo in proposito un brano dalla 22ª, la sura del pellegrinaggio, ecco che si chiama così. Ricordati quando facemmo abitare Abramo nel recinto della casa di Dio, dicendogli: non associarmi oggetto alcuno, ma purifica la mia casa per quelli che ti girano attorno, pii, per quelli ritti in preghiera, per chi si inchina e si prostra, e leva fra le persone la voce di invito al pellegrinaggio, sì, che vengano a te a piedi e su cammelli slanciati da ogni valico fondo tra i monti. Sì, perché chiunque rispetterà i sacri comandamenti di Dio sarà meglio per lui presso il Signore. Vi sono permesse le carni degli armenti, offritene ai bisognosi. Astenetevi dalla contaminazione degli idoli, astenetevi dai discorsi mendaci. Volgetevi in semplice fede verso Dio senza associarvi altri esseri. Che si associa altri esseri a Dio è come se cadesse dal cielo e lo rapissero con i loro artigli di uccelli e lo trasportassero turbini di vento in lontanissimo abisso. Chi rispetta i riti di Dio sappia che sgorgono dal sacro timore dei cuori. Il vostro Dio è un Dio unico, a Lui abbandonatevi tutti, e tu da lieti a novelle a quelli che si umiliano a Dio, che soccorrerà chi va pellegrino verso di Lui. In verità Dio è potente e possente, soccorrerà coloro che, quando noi li abbiamo stabiliti nel paese, osservano la preghiera e pagano la decima e invitano al bene e sconsigliano il male. A Dio tutte le cose ritornano infine. Il pellegrinaggio islamico, vedete, è un rito faticoso, impegnativo, che ha come obiettivo quello di permettere alla persona pellegrinante di avvicinarsi a Dio per potersi trasformare in un vero e proprio santuario vivente. Non è tanto il fatto di andare al santuario, no, è la persona che si deve trasformare in un santuario vivente. Durante il cammino la persona pellegrinante deve rafforzare il suo convincimento di compiere quotidianamente gli atti che permettono il suo avvicinamento alla divinità. Per questo si va in pellegrinaggio, per rafforzare questa convinzione, quello di pregare tutti i giorni, di solidarizzare, pagare le tasse e ridistribuire, il pensare che Dio, bene, è il fine di tutte le cose. Nel 629 Muhammad, accompagnato da una schiera di circa 2000 seguaci, può, come era stato stipulato con il patto di Al-Hudaybiyah, entrare nella Mecca e compiere nella città deserta la visita, umra, al santuario della Kaaba. E i governanti della città rimangono impressionati, emozionati dal ruolo politico e religioso che ha assunto il personaggio di Muhammad. E molti cominciano a pensare che non solo la Mecca, ma l'intera nazione araba avrebbe bisogno di una guida così carismatica, no? Ecco, quindi si dà un'immagine non di una persona che va lì a fare la guerra, perché quella è l'ultima cosa, perché ci vuole invece la pace, la concordia, l'unità, ma di una marcia non violenta, peregrinante, orante, benevola. Ecco, questo è quello che succede. Guardate sul punto 3 del repertorio. Dopo il pellegrinaggio alla Mecca del 629, Muhammad capisce di avere ricevuto una legittimazione politica e religiosa, torna in processione a Medina, che è diventata la sua città, e comincia a comportarsi come uno statista. Ed è in questo periodo che la tradizione pone le famose ambascerie. Le ambascerie sono lettere che Muhammad avrebbe scritto ai principali sovrani dell'epoca per farsi conoscere, per aprire un rapporto di comunicazione. Queste lettere, vedete anche qui c'è la tradizione delle lettere, come delle epistole, delle epistolari, naturalmente, sono indirizzate all'imperatore di Bisanzio Eraclio, al re di Persia che conosciamo, al re di Persia Cosroe che conosciamo, al Negus dell'Etiopia e anche ad un misterioso personaggio detto Mukakwis di Alessandria, che forse è il patriarca della chiesa ortodossa egiziana, cioè la chiesa copta, Kufa vuol dire egiziana. Ora, sicuramente Muhammad, essendo un personaggio politico che predilige le trattative, vedete, ha cercato di comunicare il suo messaggio in modo epistolare e inviando degli ambasciatori, ma tutte le studiose e studiose di filologia affermano che le lettere scritte a questi illustri personaggi risultano apocrife, cioè sono state compilate successivamente, perché gli eventuali messaggi originali, che probabilmente ci sono stati, sono andati perduti. E scrivere lettere a personaggi è importante. A quale illustre persona del presente o del passato voi manderete una lettera? Scrivetela, bastano poche righe in proposito. Potete scrivere a Garibaldi oppure a Emilio, sono tante le possibilità. Ma poi, purtroppo, l'accordo di armistizio siglato ad Al-Hudaybiyah tra Muhammad e i governanti della Mecca si rompe. Perché? Guardate sul punto 4. Perché i governanti della Mecca vogliono rafforzare la loro potenza economica e militare e quindi decidono che Muhammad va comunque combattuto, perché era negativo sostenerlo dal punto di vista economico, avrebbe smantellato il santuario politeista che rendeva molto, no? Quindi, e decidono di allearsi quindi con una potente tribù dell'area di Al-Khalif, l'unica tribù ostile a Muhammad, e questo patto viene interpretato dal profeta come una violazione della tregua stabilita dall'accordo di armistizio siglato ad Al-Hudaybiyah, e di conseguenza Muhammad con il suo forte esercito, perché questi soprattutto i giovani che ruotano intorno a lui, prendono le armi e si dirigono verso la Mecca. I governanti meccani mandano una delegazione guidata dal loro capo Abu Sufyan per capire quali siano le intenzioni di Muhammad. Abu Sufyan è sorpreso quando vede l'esercito di Muhammad schierato nei pressi della città. E la tradizione ci racconta che Abu Sufyan si limita a prendere atto della situazione e a rendere un deferente omaggio al profeta. E il profeta lo ringrazia e lo rimanda subito alla Mecca ad annunciare per gli abitanti della città ampie garanzie di pace, non sono lì per fare la guerra. Quindi, ma per mettere in evidenza che intorno a Muhammad c'è una forza ormai considerevole. Quindi la conquista della Mecca si risolve in una consegna della città che avviene in modo pacifico. Rimangono uccisi, ci racconta la tradizione, soltanto alcuni molto ostinati nemici di Muhammad, perché succedono delle scaramucce, e tra gli uccisi, 6 persone in tutto, ci sono, come ci racconta emblematicamente la tradizione, 2 schiave del notabile Abdallah ibn Qatal, che cantavano canzoni satiriche contro il messaggero di Dio. Beh, le studiose di filologia ci fanno sapere che si tratta di un fatto leggendario inserito in tarda età nella tradizione, ma l'ammonimento è molto chiaro, non si scherza, non si deve scherzare sulla figura del messaggero di Dio. E beh, conoscete un brano satirico in versi o in prosa che vi piace particolarmente perché prende in giro con intelligenza qualche persona famosa o qualche situazione particolare? Beh, scrivete, escludendo il messaggero di Dio, 4 righe a proposito. E ora leggiamo. Io sono andato a cercare Giuseppe Gioacchino Belli, che è molto, ho fatto il mio compito, fate il vostro. Ora, leggiamo come la tradizione, mi era venuto in mente, per mezzo della fira, la vita modello del profeta, ci racconta l'avvenimento dell'ingresso di Muhammad alla Mecca. Quando Muhammad arrivò alla Mecca e la gente si sentì sicura, andò alla Kaaba e le girò intorno, cavalcando il suo cammello 7 volte, toccando con il suo bastone l'angolo dove si trova la pietra nera. Quando ebbe finito i giri, chiamò Qutman ibn Ta'a, prese da lui la chiave della Kaaba, aprì la porta ed entrò. Nella santa casa trovò una colomba in legno di aloe. La ruppe con le sue mani e la buttò via. Quindi, davanti alla porta, pronunciò un breve sermone e disse: Dio ha portato via l'orgoglio del periodo pagano e la sua esaltazione degli antenati. Tutte le persone discendono da Adamo e Adamo è stato creato dalla polvere. Con queste parole il profeta ha voluto far riferimento alla caratteristica principale della nuova comunità, la Umma, l'uguaglianza di tutte le persone davanti a Dio, clemente e misericordioso. Qui c'è un ammonimento, memento, non più appunto di sé, e ti infulgerà le testi. Ricordati che sai il polvere, e di polvere ritorneremo. No? Le cronache dell'epoca riferiscono che Muhammad entra nella città santa, la Mecca, nel gennaio dell'anno 630, senza colpo ferire, manifestando un atteggiamento di grande tolleranza. Il santuario della Kaaba viene purificato dagli idoli e dal culto idolatrico, vengono aboliti tutti i privilegi che i Quraysh come custodi del santuario si erano attribuiti. Sul tema della purificazione del Tempio di Dio, un tema che la letteratura dell'Antico Testamento tratta con abbondanza di particolari, quindi si riprendono qui, il testo del Corano si esprime nella nona, la sura della conversione o dell'immunità, e a questo proposito leggiamo i versetti 17, 18, 19, sappiamo che la nona è di 129 versetti, è l'unica che non possiede la formula introduttiva del nome di Dio clemente e misericordioso. Non s'addice agli idolatri visitare il Tempio di Dio testimoniando contro se stessi la propria impietà. Vane sono le opere loro e nel fuoco resteranno in eterno. visiteranno il Tempio di Dio quelli che credono in Dio e nel giorno del giudizio, e compiono la preghiera, rispettano il digiuno e pagano la decima e non hanno paura ad altri che Dio. Questi può darsi che siano da Dio guidati al bene. Forse che vendere da bere i pellegrini e pulire il Tempio Sacro sono atti da mettere alla pari col merito di chi ha creduto in Dio nell'ultimo giorno e si è sforzato per camminare sulla via di Dio. Vedete qui c'è la polemica naturalmente nei confronti del santuario politeista, vendere da bere invece di offrirlo chi ha sete, e pulire come se ci fosse una purificazione esteriore, c'è bisogno di... Ora, nella cultura islamica l'idea della purificazione del Tempio ha assunto un carattere di tipo metaforico, perché il Tempio è la persona stessa, depositaria dei principi fondamentali, le cinque colonne portanti su cui si regge la fede. Guardate sul punto 5, il concetto della purificazione del Tempio ha un valore allegorico e consiste nell'affermare che prima viene la fede, che si esplicita in precise manifestazioni e atti concreti, con la dichiarazione di sottomissione alla volontà di Dio, Islam, con la preghiera cinque volte al giorno, con il contributo quotidiano di solidarietà per i bisognosi, con il digiuno, un bel mese prescritto, un mese all'anno, con il pellegrinaggio annuale. E quindi le opere di culto diventano secondarie, anche perché spesso rasentano l'idolatria, che porta a trasformare la fede in religione apparente. Qui c'è lo stesso afflato che c'è nella letteratura dei Vangeli. Ora, le cronache dell'epoca riferiscono che dopo la conquista della Mecca il comportamento di Muhammad è esemplare, divide in modo chiaro e preciso la fede dalla politica, per cui anche se in questo momento è virtualmente il signore di tutta l'Arabia, tuttavia non vuole far diventare la città santa una capitale, soprattutto respinge con caparbietà l'idea di essere idolatrato, cioè la Mecca è la città di Dio e il profeta è un uomo come tutti gli altri, e quindi se ne torna a Medina, dove lo attendono molti impegni di carattere politico e militare, ai quali il testo del Corano fa riferimento. Il testo del Corano cita la battaglia di Hunain contro la confederazione beduina di Al-Taif, i tradizionali nemici del profeta che lo attaccano e quindi si deve difendere. Cita gli scontri con le tribù beduine ed ebree nell'area di Medina, cita una spedizione in Transgiordania verso Tabuk per vendicare una sconfitta subita contro i bizantini. Ma guardate, non ci sono dati reali che giustifichino queste campagne, noi non sappiamo come sono andate le cose. Secondo le studiose di storia, in realtà non ci sono stati significativi combattimenti, e Muhammad acquisisce delle apparenti vittorie ideali attraverso delle trattative di pace, ed è proprio per questo motivo che si rende visibile come capo di Stato e ne trae vantaggi politici. E poi a voi è capitato di dover fare delle concessioni per condurre una trattativa? Beh, quando si conduce una trattativa bisogna in qualche modo patteggiare. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Nonostante l'importante ruolo che riveste di divino messaggero Rasulallah, Muhammad si considera e vuole essere considerato un credente, un muslim come tutti gli altri, ed è per questo motivo che nel 631, l'anno dopo la conquista della città santa, Muhammad non va personalmente in pellegrinaggio alla Mecca, si fa rappresentare da Abu Bakr seguito da Ali, ma leggono un messaggio a suo nome, ma l'anno seguente però il profeta, come se fosse spinto da un presentimento, si reca egli stesso a guidare il pellegrinaggio nel mese prescritto, febbraio-marzo dell'anno 632, e questo pellegrinaggio è noto nella tradizione come il pellegrinaggio da Dio. Muhammad dice: ci devo andare perché questa è l'ultima volta. E dice la tradizione, la descrizione che ne è stata fatta secondo la tradizione è servita e serve di base per fissare le modalità rituali definitive di questa importante cerimonia. La tradizione ci ha tramandato il significativo discorso che Muhammad ha tenuto ai credenti in questa occasione sulla collina di Arafat, no? Voi conoscete questo nome come nome di persona, ma inizialmente il nome di una collina che emerge nella letteratura del Corano. Leggiamo dalla Sira, la vita moderna del profeta, il testo di questo discorso. In occasione del pellegrinaggio da Dio sulla collina di Arafat, c'è sempre un discorso della montagna, vedete anche lì, il profeta disse: ascoltate le mie parole, perché non so se potrò di nuovo incontrarvi qui il prossimo anno. Conservate in modo sacro i vostri beni e la vostra vita finché incontrerete il Signore nel giorno del giudizio. Satana ha perduto ormai la speranza di essere più adorato in questo vostro paese. Voi uomini avete dei diritti verso le vostre donne, ma anche le vostre donne hanno dei diritti su di voi. Trattatele bene, esse devono essere preziose per voi. Meditate bene le mie parole, io ho compiuto la mia missione e vi lascio una guida, se vi atterrete alla quale non potrete sbagliare, il libro di Dio è l'esempio del suo inviato. Sappiate che un credente è fratello dell'altro, tutti i credenti sono fratelli e a nessuno è permesso prendere da un altro quel che non gli dia di sua volontà. Non commettete ingiustizie contro voi stessi. O Dio, ho compiuto io fedelmente la mia missione? Il popolo in coro gridò: sì, l'hai compiuta. E Muhammad soggiunse: Signore, sine tu testimone. Pochi mesi dopo il pellegrinaggio di addio, Muhammad si ammala, ha la febbre e non si riprenderà più, non riuscirà a guarire. Durante il decorso della malattia viene amorevolmente assistito dalla moglie Aisha, la figlia di Abu Bakr. Abbiamo già qualche settimana incontrato questo verso brevemente questo persona. Poco prima di morire il profeta compare nella moschea, cioè nel posto, nella stanza dove si prega, che era separata dall'abitazione di Aisha solo da una tenda. Prende la parola e pronuncia un brevissimo discorso che la tradizione ci ha tramandato. Guardate, l'ultimo breve discorso di Muhammad è purtroppo collegato alla dolorosa esperienza delle scissioni e delle guerre fratricide che si svilupperanno in seno all'Islam subito dopo la morte del profeta. E la tradizione probabilmente sa dire questo proprio perché poi succede questo, ma probabilmente Muhammad capisce, sono litigiosi in famiglia sempre, parenti, poi litigano sempre per le eredità, no? Materiali o spirituali. Ancora prima della morte di Muhammad si scatena la guerra di successione nell'ambito della sua famiglia, no? Come succede anche poi nell'esperienza di Gesù di Nazareth, no? Ricordate quando Paolo va a cercare Giacomo, il fratello del Signore, e qua Giacomo gli dice: cosa voglia? L'eredità spirituale l'abbiamo acquisita noi, vai via, sana pietrate, no? E succede così. E Paolo ce lo racconta, e qui naturalmente la tradizione islamica ce lo racconta. Leggiamo questo breve accorato discorso come ci viene riportato secondo la tradizione dalla Sira. Un fuoco viene acceso e arrivano scissioni e guerre civili, come tappe di una lunga notte, ma Dio mio, non vi potete rimproverare niente, perché vi ho permesso solo ciò che il Corano permette e vi ho proibito solo ciò che il Corano proibisce, in riferimento al fatto che non ci si deve fare la guerra, ma bisogna andare d'accordo. Secondo la tradizione, Muhammad muore poco più che sessantenne l'8 giugno dell'anno 632 tra le braccia della moglie Aisha, ed era un lunedì. Aisha è la terza moglie di Muhammad. Guardate, dopo la morte di Khadija, forse ve la ricordate, la prima moglie di Muhammad, molto più grande di lui, era una grande manager, Khadija aveva un'impresa di trasporti, no? E quindi capisce che Muhammad è una persona, vi ricordate, una persona in gamba, affidabile, e quindi chiede di sposarla, lui la sposa e Muhammad ha contratto molti matrimoni. E il tema delle mogli del profeta è un complicato argomento di studio tuttora in corso, che ha sempre suscitato un grande interesse sul piano letterario. Ora, Muhammad sposa la giovanissima Aisha, che ha 13 anni, nel 623. E questa persona, guardate, ha una parte molto importante nella successiva storia dell'Islam. Cioè, le donne hanno un ruolo molto importante. E sono protagoniste di molti aspetti, e tra molto di più di quello che succede per le donne nella letteratura dei Vangeli, che hanno sì un ruolo, sono testimoni anche loro della risurrezione per prime, no? Poi però questo non viene riconosciuto loro. Qui la situazione, ci sono delle similitudini, ma queste donne si fanno valere un po' come la tradizione islamica, un po' come quelle dell'Antico Testamento. E tra le 11 o 12 moglie di Muhammad che sono state identificate, Aisha è l'unica, intanto, a non essere una vedova. E questo è curioso, no? Ora, guardate, Muhammad su questo tema delle mogli, il tema delle mogli del profeta, è un tema molto che è stato molto approfondito, perché incuriosisce molto, sapete, c'è molto gossip, no? Muhammad è stato molto calunniato, ma guardate, le studiose e gli studiosi di filologia ci ricordano che questi matrimoni sono stati contratti per motivi di opportunità politica, no? Secondo un costume del tempo e del luogo di legarsi tra famiglie beduine con vincoli di sangue, per cui il matrimonio serve per stipulare delle alleanze. Sono matrimoni non consumati, di persone che non si incontrano forse nemmeno il giorno delle nozze, perché c'è un... cinque mogli di Muhammad sono curaishite, una è ebrea, una è ilaliana, una è azzadita, una egiziana copta, insomma, si vuole far capire che c'è una rete di comunicazione. Sono matrimoni dettati dalle regole tribali, non anche perché Muhammad fino all'età di 50 anni è stato fedele nella vedovanza alla sua prima moglie Khadija. E con Aisha, che è la figlia di Abu Bakr, il fedele compagno del profeta, no? Ricordate, si trovano insieme nella caverna. Muhammad sembra avere un legame profondo e significativo, quindi questa persona viene considerata dalla tradizione la moglie prediletta di Muhammad. Muhammad in definitiva ha avuto due mogli, Khadija, la prima moglie, e molto più anziana di lui, e questa Aisha molto più giovane di lui, ma tutte e due donne molto intraprendenti, giustamente. Nei racconti della tradizione, guardate, è entrato un episodio molto curioso, è di carattere leggendario questo episodio che riguarda il rapporto tra Muhammad e Aisha. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nel novembre-dicembre del 626, ad Aisha, la giovanissima e prediletta moglie di Muhammad, capita, tra virgolette, un incidente che, sebbene da prima sia risultato insignificante, ha lasciato poi però ampi strascichi nella storia successiva dell'Islam. Cioè, che se ne sono serviti poi per attaccare il profeta, soprattutto per attaccare Abu Bakr e Aisha stessa. Che cosa è successo? Beh, è capitato che nel corso di una spedizione Aisha è rimasta indietro dal grosso della carovana e sembra che sia persa. Difatti, quando tutti si sono accampati per la notte, lei non è presente, ma ricompare il mattino seguente in sella ad un cammello guidato da un bel giovane cameriere, e sostiene di essere stata raccolta da lui perché, essendosi attardata, aveva perso il contatto con il gruppo in cammino.
Ora, ben presto ci sono, naturalmente, capite benissimo, si diffondono delle diciarie, no? Sappiamo che la calunnia è un venticello, quindi chi aveva subito cominciato a dire, ma come questa qui arriva, capite, sapete benissimo che cosa succede. E sembra che il cugino Ali, che non ha mai potuto sopportare Aisha, e questo scontro sfocerà nella guerra civile, abbia consigliato al profeta di divorziare subito, di abbandonare questa ragazza. Ma Muhammad considera calunniose queste ipotesi e le respinge. Lui non vuole badare a questo. Quello che è successo è successo, cosa deve fare? Che cosa vi fa venire in mente la parola calunnia in melodramma? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Le studiose e gli studiosi di filologia ritengono che a questo episodio faccia esplicito riferimento al libro del Corano, nel testo della 24esima, la Sura della Luce. Guardate, nel testo di questa Sura, mentre viene trattato il tema dell'adulterio, è stata inserita dal versetto 11 al versetto 26 un'invettiva contro questa calunnia, la calunnia di cui abbiamo parlato. Bene, leggiamo quattro versetti di questa invettiva confezionata con un velo di ironia. Certo, quelli che hanno inventato questa calunnia, sono parecchi fra voi, ma non crediate che questa calunnia sia un male per voi, anzi è un bene. E ognuno di quelli che l'hanno propalata avrà quel che si è guadagnato col suo peccato, ma chi si è incaricato dell'essenziale avrà un castigo tremendo. Perché quando disse questa calunnia, i credenti e le credenti non pensarono fra sé al meglio e non dissero questa è bugia manifesta? Perché gli accusatori non hanno portato quattro testimoni? Se dunque non hanno potuto portare i testimoni, sono loro presso Dio i mentitori. E se non fosse per il favore di Dio e la sua misericordia in questo mondo e nell'altro, per quelle che avete divulgato, vi avrebbe colpito un castigo tremendo. Quindi Muhammad non vuole assolutamente ascoltare i calunniatori che vociferano sul presunto comportamento adulterino di sua moglie. Lui la difende, non solo non divorzia, ma continua ad amarla con grande affetto. E come abbiamo letto, riceve persino una rivelazione dall'alto, vedete che la assolve. Tuttavia, l'inimicizia tra Aisha e Ali aumenta e diventa una delle cause delle lotte di successione che portano allo scisma tra i sunniti, cioè compagni di Abu Bakr e di Aisha, e gli sciiti, compagni di Ali. Quindi la prima grande scissione che c'è subito dopo la morte. Aisha è certamente la protagonista principale dell'ultimo atto della vita del profeta. E secondo la tradizione, lei che parla, dall'ultimo anno, il significativo racconto della morte di Muhammad è affidato proprio a lei e l'episodio ce lo racconta la sera, la vita metafisica. Significativo come il primo atto della vita religiosa di Muhammad venga proclamato da Khadija, la sua prima moglie, e l'ultimo atto da Aisha, quest'altra sua moglie. Le donne hanno un ruolo quindi fondamentale. 10 itinerari fa, ai primi di febbraio, abbiamo letto il primo frammento della sira sul pastorello Muhammad timido e solitario, ve lo ricordate? Eravamo in pieno inverno. Questa sera, con la lettura del brano che racconta la morte del profeta, ci congediamo da quest'opera. E ciò significa che si sta per concludere l'osservazione che abbiamo riservato al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano, seguendo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un criterio. Quello, come voi sapete, di prendere come filo conduttore i primi importanti avvenimenti della vita di Muhammad, documentati tra storia e leggenda in età alto medievale. E ora leggiamo il commovente racconto con cui Aisha descrive la morte di Muhammad, in cui ancora una volta, in modo definitivo, il profeta, sebbene investito del compito di Rasul Allah, di messaggero di Dio, ribadisce di voler morire come un uomo qualunque, così come ha vissuto, nella più assoluta semplicità. Diremo in modo francescano oggi, perché Muhammad è cresciuto spiritualmente nei diermi dei padri del deserto, quindi si porta dietro una cultura di questo tipo. E Aisha, quindi la moglie di Muhammad, che racconta: in quel giorno l'inviato di Dio tornò a casa, rientrando dalla contigua moschea, si sdraiò di fianco sul pavimento appoggiando la testa sul mio grembo. Entrò da me allora un uomo della famiglia di Abu Bakr con in mano un siwak verde, cioè un ramoscello usato per pulirsi i denti, come noi facciamo con la salvia, no? L'inviato di Dio guardò la mano di colui in modo che io intesi che lo desiderava, e gli domandai: o inviato di Dio, vuoi che ti dia questo siwak? Rispose: sì. Allora lo presi, lo masticai per lui finché lo ebbi reso tenero, poi glielo diedi e con esso egli si pulì i denti, usando il massimo di forza che io gli avessi mai veduto adoperare nel fare ciò. Poi lo depose. Io sentii l'inviato di Dio farsi sempre più pesante sul mio grembo. Gli guardai il viso ed ecco che il suo sguardo era diventato fisso, mentre egli mormorava: al contrario, io voglio il compagno sommo dal paradiso. Allora esclamai: ti è stata data la possibilità di scegliere tra il rimanere in terra e salire in cielo, e tu hai scelto per colui che ti ha mandato a recitare il libro della fede. Ma l'inviato di Dio non mi poteva rispondere, perché oramai era già spirato, dopo il senso bene purificato della parte presentazione. Ora, con la lettura di questa pagina della Sira, la vita modello del profeta, concludiamo la nostra escursione nel paesaggio intellettuale della letteratura del Corano. E come abbiamo ripetuto molte volte, questa esplorazione ha seguito il filo che lega i temi inerenti agli avvenimenti più importanti della vita di Muhammad, ma guardate, sono molti i temi che noi potremmo ancora approfondire per continuare a leggere e a riflettere su questa letteratura confezionata in età alto medievale. La letteratura del Corano si è diffusa nel bacino del Mediterraneo tra il VII e l'VIII secolo, attraverso quella che si chiama, ne abbiamo già parlato, l'espansione dell'Islam, un fenomeno, come abbiamo studiato, che resta per la sua rapidità e la sua estensione un grandioso fenomeno storico e culturale. Guardate sul punto 7 del repertorio: il motore dell'espansione della letteratura del Corano su un territorio così vasto, che va dal fiume Indo all'oceano Atlantico, è soprattutto il viaggio. Safar in arabo è, come scrive un commentatore dell'epoca, l'azione del viaggiare, safara, pellegrinando, magnificando Dio, Allah, per tutto quello che ha creato. Cioè, pellegrinare vuol dire viaggiare, andare in giro e magnificare tutto quello che è stato creato, il mondo creato, la bellezza del mondo creato. Ora, mentre gli abitanti della Mitteleuropa medievale, nell'VIII, IX, X secolo, stanno per la maggior parte del tempo rinchiusi nei loro castelli e nei loro borghi, gli arabi, navigatori, esploratori, mercanti, pellegrini, viaggiano per terra e per mare. E già nell'VIII secolo le navi arabe salpano dal Golfo Persico, percorrono lentamente le coste dell'India, poi prendete l'Atlante e andate a rifarli questi viaggi, raggiungono la Malesia e dopo 4 mesi di navigazione sono a Canton, nella Cina meridionale, quindi molto prima di Marco Polo. per tessere la rete di un vasto sistema di rapporti commerciali. Cioè, il 21 giugno del 921 un'immensa carovana composta da 3.000 cammelli e 12.000 persone lascia Baghdad diretta verso nord, verso il centro della Russia. Tornano tutti da questo viaggio dopo un anno, raccontando di aver attraversato un territorio deserto, freddo, non abitabile, un territorio che cominciano a chiamare paese della tenebra. Contemporaneamente, mille altri viaggiatori esplorano il Maghreb, cioè l'Africa del Nord, le coste dell'Africa occidentale, la valle del Nilo, l'Etiopia, lo Yemen, l'Asia Minore, Costantinopoli, l'Iran, la Mesopotamia, l'Afghanistan, le Maldive, l'India, le isole dell'Oceano Pacifico. Quali di questi paesi vorreste visitare per primo? Basta una frase per rispondere. Come facciamo a sapere queste cose? E siamo al corrente perché possediamo un'abbondanza di materiale scritto. I viaggiatori arabi dell'VIII, IX, X secolo tengono sempre un diario di viaggio e si lasciano sedurre dallo spaesamento, e lo sappiamo bene, no? Lo spaesamento da viaggio è una situazione culturale propulsiva, una occasione intellettuale che fa venire voglia di ricordare, di documentare, di descrivere l'insolito momento che stiamo vivendo quando ci troviamo in un luogo altro da quello dove ci siamo solitamente. Noi sappiamo bene che lo spaesamento crea memoria, la memoria crea racconto, il racconto crea scrittura, e siccome la letteratura del Corano esalta la scrittura, di conseguenza esalta anche il viaggio come un'opportunità che ispira l'esercizio della scrittura, che ispira lo spaesamento mistico. La letteratura del Corano invita a compiere viaggi significativi, cioè viaggi che conducano allo spaesamento mistico, vale a dire a lodare Dio per tutto ciò che di bello ha creato e a mettersi in ricerca del bello per poterlo dare Dio. Se no, qual è il movente per cui noi lo possiamo lodare? E proprio mentre ci troviamo nel vivo di questa riflessione, ecco che ci viene incontro un personaggio, un viaggiatore. È un intellettuale arabo che si chiama Ibn Jubair. Guardate, diciamo subito che questo Ibn Jubair, eccolo qua, con il quale facciamo un passo in avanti nel tempo, spostandoci sul territorio che attraverseremo nel corso del prossimo anno. Ebbene, Ibn Jubair è uno dei più grandi scrittori di viaggio della storia della letteratura. E guardate sul punto 8 del repertorio. Ibn Jubair è uno dei più grandi scrittori di viaggio della storia della letteratura e ha scritto una famosa relazione di viaggio. Egli parte il 3 febbraio 1184 da Granada, in Andalusia, dove abita, e ritorna a casa il 25 aprile del 1185. Cioè, ogni pagina della relazione di viaggio di Ibn Jubair è pervasa di spaesamento mistico, perché questo motivo costituisce una delle componenti stilistiche con cui è scritta la letteratura del Corano. Cioè, il libro del Corano loda poeticamente e ininterrottamente Dio per la bellezza del creato, e quindi il testo della relazione di viaggio di Ibn Jubair viene composto sotto il segno della divinità di Allah, che incoraggia a cercare la bellezza e che protegge chi si avventura in questa ricerca. Ah, ecco, chi viaggia alla ricerca della bellezza per notare poi la bellezza del Dio, per la bellezza del creato, ecco che Dio lo aiuta e lo protegge. E basta leggere un frammento della relazione di Ibn Jubair per capire in che cosa consista questo stile ricco di enfasi. Allah, seguite, facilitò grandemente la nostra traversata e noi gliene rendiamo grazie. Grazie alla onnipotenza di Allah e alla sua misericordia, grazie alla sua potenza che si è esaltata e al suo aiuto. Non c'è altro Dio che Lui. Quando arrivò la tempesta, Allah, che egli si è esaltato, si preservò dal pericolo facendo soffiare un vento improvviso che veniva dalla costa e che si allontanò, grazie a Dio. Ora, tutto il viaggio quindi è intriso di questa pietà, no? Profondissima, che riempie ogni istante del giorno e copre come una coperta ogni momento della notte. Ma soprattutto questo modo di ragionare secondo lo stile dello spaesamento mistico, scrive Ibn Jubayr, risveglia la precisione dell'occhio. Esaltare la potenza, l'onnipotenza, la misericordia di Dio, di Allah, aiuta a osservare, a conoscere, a capire meglio la realtà, perché tutta la realtà è stata creata da Dio ed è frutto della potenza, dell'onnipotenza, della misericordia di Dio. Quindi l'esaltazione di Dio, dell'osservare le cose che si circondano, risveglia la precisione dell'occhio e si può godere di una più nitida percezione della realtà. Quindi possiamo fare a meno di operarci di cataratta, la precisione dell'occhio, vedete, guardate che questa è una grande aspirazione probabilmente che c'è in questo momento, nel 1184, a vedere, ma non solo, c'è un fatto concreto, ma c'è anche un fatto metaforico molto preciso, allegorico, e dobbiamo imparare a vedere bene le cose, no? Non solo con l'occhio ma anche con l'intelletto. Esaltare Dio, il creatore, quindi rende più penetrante la conoscenza e allarga gli orizzonti della conoscenza, e tutta la letteratura del Corano esalta il valore della conoscenza, quindi dello studio. Beh, di fronte a quale spettacolo della natura avete sentito risvegliarsi la precisione del vostro occhio, cioè avete goduto della bellezza del mondo? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Qual è l'itinerario del viaggio di Ibn Jubayr? Guardate, intanto attraversa il Mediterraneo su una nave genovese, perché sono i genovesi che in questo momento, siamo nel 1184, hanno in mano il controllo di gran parte delle rotte mediterranee. Quindi vedete che in questo momento, attenzione, no, noi abbiamo un'idea del Medioevo come un momento di scontri, no, c'è un'organizzazione molto precisa e c'è un rispetto reciproco tra gruppi di religioni diverse, cioè, poi certo si fanno anche la guerra, ma la prima tappa, i genovesi sono dei grandi trattatori con il mondo islamico, sono quelli che intavolano con il mondo islamico una continua trattativa commerciale molto utile, perché ricevono in cambio magazzini, c'è un rapporto. La prima tappa del viaggio di Ibn Jubayr ha come destinazione Alessandria d'Egitto, e quando la città ellenistica, quella delle grandi scuole di pensiero, e noi abbiamo studiato il pensiero delle scuole alessandrine dal III secolo avanti Cristo al III secolo dopo Cristo, era ancora visibile nella sua antica struttura originale, che era già diventata però un sito archeologico al tempo di Ibn Jubayr. E Ibn Jubayr si entusiasma davanti alle rovine dell'Alessandria classica e pagana, e fino a dichiarare che anche questa Alessandria classica e pagana è stata creata da Dio, da Allah, e di conseguenza il mondo classico pagano è un patrimonio da salvaguardare. Per quello che oggi il cosiddetto islamismo non ha a che fare assolutamente con la letteratura del Corano e con la tradizione della cultura coranica. Beh, leggiamo che cosa scrive Ibn Jubayr nella sua relazione di viaggio, no? E altro che Boko Haram, l'educazione occidentale è un peccato, no? Bisogna vedere, cioè, cerchiamo di capire che cos'è l'educazione occidentale, che cos'è l'educazione in genere, e perché tutti devono andare a scuola e perché bisogna studiare. È che si vuole mantenere l'ignoranza per ragioni che non hanno niente a che fare con la letteratura del Corano, perché la letteratura del Corano esalta la conoscenza, lo studio e la crescita culturale, l'alfabetizzazione, e quindi leggiamo. In questa straordinaria città, Alessandria, non c'è pietra, mosaico, intarsio, monumento, rovina che non debba essere osservato e descritto con meticolosa e meravigliata attenzione, perché ogni colore del mondo è dipinto da Allah. E descriverlo è necessario, ma essendo creato dall'Onnipotente, che lui si è esaltato, descriverlo nel profondo è impossibile. I marmi bianchi sono incrostati di arabeschi, di marmi colorati così belli che si può a malapena descriverli, quindi bisogna andare lì ad osservarli. D'Alessandria Zubair raggiunge poi i luoghi delle grandi piramidi egizie ed è interessante leggere, curioso, che cosa scrive. Ho visto le piramidi ed esse sono, secondo alcuni, le tombe di Adamo e dei suoi figli, i giganteschi uomini delle origini che avevano in parte rifiutato la rivelazione di Dio. Secondo altri sono state costruite da Hermes, che vi avrebbe nascosto il tesoro delle scienze astrali e angeliche. Poi ho continuato il mio viaggio lungo il fiume Nilo, il deserto, le piste carovaniere. Quando la nave attraversò il Mar Rosso, un lampo brillò all'improvviso, la tempesta oscurò il cielo, un vento furioso trascinò indietro la nave, finché la mattina dopo Allah, che la sua misericordia si è esaltata, calmò il vento, fece dissipare la bruma e rischiarò il cielo con la sua luce onnipotente. Bene, attraversare il territorio del Medio Oriente significa per Zubair entrare in contatto con il mondo della Bibbia, con la cultura dell'Antico e del Nuovo Testamento, di cui la letteratura del Corano, come ben sappiamo, si è nutrita profondamente. E Ibn Zubair attraversa con grande emozione questo spazio, che per lui non è solo un luogo geografico, ma bensì un grande paesaggio intellettuale. E quindi leggiamo quali sono i luoghi che ci racconta di aver visto. Quindi c'è una tradizione di conservazione di certi luoghi. Ho visitato con emozione, grazie a Dio che si è esaltato, il luogo dove nacque Mosè e quello dove la madre l'aveva esposto sul Nilo. Ho visitato, sia benedetto il nome di Dio, la prigione di Giuseppe e il silos dove raccolse il grano dell'abbondanza. Ho visitato, grazie all'onnipotenza di Allah, la tomba di Eva, morta mentre cercava di raggiungere la città santa. Ho visitato, grazie alla misericordia di Allah, la tomba di Abramo, nostro padre, e il mausoleo edificato sul luogo della sua nascita, il pozzo dove fu gettato Giuseppe, la pietra macchiata del sangue di Abele, la piccola grotta dove si erano rifugiati Gesù e Maria, le tombe di Noè e di Mosè con le impronte dei piedi sulla roccia, il resto del tronco di palma dove Maria ebbe le doglie del parto e il luogo dal quale Gesù salì al cielo. Ecco, quindi vedete che c'è una tradizione di conservazione, no, di questi luoghi. Ecco. Sembra un po' Pausania che descrive il viaggio in Grecia, no? Molto prima, dove. Ecco, ora, in questi anni in cui vedete Ibn Zubair scrive, a Gerusalemme si sta combattendo la crociata, perché i feudatari cristianissimi sono andati là con la scusa di liberare il Santo Sepolcro per conquistare materie prime. Le navi cristiane e quelle arabe facevano entrambe razzie sulle coste del Mediterraneo, ma nonostante le guerre, le scorrerie, le maledizioni reciproche, i rapporti tra le popolazioni cristiane e arabe sono rapporti buoni, discreti. I mercanti e i pellegrini arabi attraversano il Mediterraneo sulle navi genovesi e tranquille carovane percorrevano, pagando un pedaggio, le contrade nemiche. Cioè, i contadini musulmani vivevano e lavoravano tranquillamente nel territorio dei Franchi e gli arabi ricevevano ospitalità nei grandi monasteri cristiani della Siria e nei luoghi dove non c'era una moschea pregavano nelle chiese cristiane, perché riconoscevano nella religione di Gesù un apposto venerabile della propria fede. Ora, quindi, complessivamente, il viaggio di Ibn Zubair è un viaggio tranquillo, che con l'attraversamento del Mar Rosso finalmente tocca il culmine. Perché qual è la meta di Ibn Zubair? Beh, il suo viaggio è indirizzato verso il centro del mondo islamico, la Mecca, va a fare il pellegrinaggio. Che è ben scritto. Quindi leggiamo questo proposito, che cosa scrive Ibn Zubair. questa sera che Dio si è esaltato, ho visto la Kaaba illuminata da una falce di luna. Assomigliava ad una giovane sposa che si è tolta il velo e viene condotta in paradiso, circondata dagli ambasciatori, accanto a Dio misericordioso. Fa il poeta. Il mio cuore si è trovato ad essere pieno di estasi e di angoscia, gli occhi hanno pianto lacrime infuocate, fissando con la massima attenzione ogni particolare. La pietra nera incastrata nella casa di Dio è composta di 4 frammenti chiusi in una placca d'argento. In un angolo c'è un piccolo punto candido, brillante, che dona splendore agli sguardi. La porta della casa è d'argento dorato, i soffitti coperti di seta colorata, veli di seta verde, fitte di iscrizioni sacre la avvolgono dall'esterno. Tutto è bagnato di luce, torce, candele, lampadari sono accesi in modo che il cielo sembra diffondere i suoi raggi sulla casa di Dio. I pellegrini baciano la pietra nera e la loro bocca sente tanta freschezza e dolcezza che non vorrebbero staccarne mai le labbra. In continuazione il santuario viene lavato con l'acqua della fonte benedetta. I viaggiatori si lavano il viso, le mani e bevono il liquido della cava. Poi sostano davanti alla porta che esaudisce ogni preghiera dicendo: Dio, apri per noi le porte della tua misericordia e del tuo perdono. Tu, il più misericordioso dei misericordiosi. Allora i cuori si infiammano di passione e si sciolgono, e i peccatori proclamano il loro pentimento ad alta voce e cadono ai piedi dell'imam come farfalle che si gettano su una lampada. Ritornati in patria, ricorderemo quei pianti e quelle salmodie, provando una nostalgia straziante che renderà presente la casa di Dio, e saremo spinti ancora a riattraversare mari e deserti. Che Dio onnipotente, clemente e misericordioso sia esaltato, che non c'è altro Dio che lui. Questi brani che abbiamo letto della relazione di viaggio di Ibn Jubayr servono, ed è soprattutto per questo motivo che lo abbiamo incontrato, per dare un respiro più ampio al percorso con il quale abbiamo attraversato il territorio della letteratura del Corano, partendo da Abramo, da Ismaele, no, passando per la Mecca e rievocando gli episodi fondamentali della vita di Muhammad. E noi abbiamo messo in fila il catalogo delle parole chiave che riguardano la vita di Muhammad e quindi la letteratura del Corano: l'orfano, il pastorello, l'affidabile, il mistico, il perseguitato, l'esule, il combattente, lo statista, il pellegrinante, Rasul Allah, l'umile messaggero. No, queste sono le parole che... la relazione di viaggio di... che sono... è un piccolo glossario alto medievale. La relazione di viaggio di Ibn Jubayr ci permette di uscire dal paesaggio intellettuale della letteratura del Corano senza abbandonare l'argomento che continua ad accompagnarci per tutto il Medioevo. Non si può fare a meno della cultura araba e islamica e della letteratura del Corano. Siamo in dirittura d'arrivo di questo viaggio sul territorio dell'età alto medievale, ma un po' di strada la dobbiamo ancora fare. La percorreremo mescolando insieme elementi che abbiamo incontrato e raccolto per via. In questo viaggio abbiamo attraversato ed osservato due grandi paesaggi intellettuali. Ricordate, quello della salvaguardia del patrimonio dei classici greci e latini, fino a febbraio, e quello della letteratura del Corano dopo la febbraio. Facciamo ancora in tempo, come previsto, ad entrare in un terzo paesaggio intellettuale al quale dobbiamo avvicinarci compiendo una riflessione sul quadro storico e politico dell'epoca alto medievale. Sappiamo che in quest'epoca, tra il VII e il IX secolo, sul territorio delle Ecumene si manifestano due nuove situazioni politiche. La prima dipende da quel fenomeno travolgente che conosciamo, che è l'espansione araba, fino al fiume Indo verso Oriente e fino all'oceano, Atlantico verso Occidente. E mentre la seconda riguarda la formazione nel cuore dell'Europa di un impero che prende il nome di Impero sacro e romano. E romano. E un impero per iniziativa del popolo dei Franchi. E strada facendo abbiamo già incontrato noi Franchi quando con Pipino il Breve si sono proposti come difensori del papato contro i Longobardi, ricordate? E ancora prima, quando nel 732 hanno dato con Carlo, soprannominato Carlo Martello, perché ha dato una martellata agli arabi nella loro espansione, ricacciandoli al di là dei Pirenei. E ricordate questi fatti. Due popoli giovani in espansione, da una parte gli arabi e dall'altra parte i franchi. Queste due realtà, quindi l'amministrazione araba islamica, i cosiddetti califfati, e il sacro romano impero cristiano, entrano bruscamente in contatto in Occidente, in prossimità della catena dei Pirenei, sapete dov'è, no? Questo contatto non si esaurisce nello scontro armato, perché le relazioni commerciali, soprattutto quelle culturali, che avvengono sotto traccia, tra questi due mondi, che hanno tra loro più affinità che differenze, soprattutto sul piano intellettuale, si sviluppano attraverso una rete assai articolata. Ma ora dobbiamo rimetterci in cammino con ordine per capire, muovendoci a grandi linee, come si forma il sacro romano impero, anche se questo lo vedremo in modo più organico nel prossimo itinerario. Ma la creazione del sacro romano impero dipende, come sapete, da un personaggio che si chiama Carlo, anch'esso, soprannominato il Gramagno, Carlo Magno, e negli ultimi 50 anni gli studi storici ne hanno ridimensionato la figura. Noi Carlo Magno lo abbiamo incontrato a fine gennaio, dicendo che a maggio lo avremmo rivisto, avremmo fatto con lui un campo di maggio. I campi di maggio sono delle grandi assemblee dove il re dei Franchi si consultava con tutti i suoi luogotenenti, il suo, poi faceva come voleva lui, ma si consultava. Guardate sul punto 9 del repertorio. Carlo Magno, re dei Franchi dal 768, lo abbiamo visto in azione 12 settimane fa, mentre interviene in Italia in difesa del Papa Adriano I contro i Longobardi, ricordate? Era l'anno 773 e sappiamo che Carlo li sconfigge e ne diventa re dei Franchi e dei Longobardi nel 774. E questa è stata solo una delle numerose guerre che Carlo Magno ha combattuto nei 46 anni del suo regno, con l'intento di costituire un vasto impero in Occidente. Quindi Carlo Magno è soprattutto un grande condottiero militare, anche se lui, guardate, non lo troviamo mai alla testa degli eserciti, cioè non è uno stratega militare. Gli strateghi militari sono altri, di cui si fida. Lui non ha queste capacità militari di combattente. Per ben 32 anni ha fatto guerreggiare il suo esercito contro i Sassoni, sterminandoli pure, che abitavano nella parte settentrionale della Germania Est del Reno. E alla fine il re dei Sassoni, Vitichindo, ha dovuto sottomettersi a Carlo, che lo ha costretto con tutto il suo popolo a convertirsi al cristianesimo. Guardate, già allora non è stato considerato un gesto benemerito. Poi guardate, è stato beatificato Carlo Magno per questo motivo. Ma succede. Ora, stessa sorte toccata ai bavari, agli avari stanziati nell'odierna Austria. Carlo Magno combatte contro gli arabi che stanno governando in Spagna, guardate, ed è lui che si spinge al di là dei Pirenei. Però attenzione, perché cerchiamo di capire come vanno le cose. Carlo Magno interviene per allearsi con un califfo, quindi lui si allea con gli arabi contro gli arabi, con un califfo che stava combattendo contro un altro califfo per poter avere in cambio la città di Saragozza, ma poi deve ritirarsi senza raggiungere questo obiettivo. Ora, il fatto è che l'intervento di Carlo Magno di là dei Pirenei per combattere contro gli arabi ha fatto nascere una tradizione leggendaria, no? E con una fioritura di racconti mitici, il più celebre dei quali narra come durante la ritirata nel 778 attraverso i Pirenei la sua retroguardia sia stata completamente distrutta al passo di Roncisvalle nel corso di un'altra battaglia. Questa battaglia di Roncisvalle ha esercitato un fascino particolare sulla fantasia popolare e quindi sono state tramandate in proposito molte narrazioni tanto ricche di particolari poetici quanto scorrette sul piano della realtà storica, che tuttavia sono diventate la materia di parecchi poemi cavallereschi scritti da autori francesi e italiani incentrati sulla figura di Carlo Magno e dei suoi paladini combattenti per la fede e per la patria, no? A Roncisvalle, secondo la leggenda, sarebbe caduto eroicamente il più famoso dei conti palatini, Rinaldo, detto Orlando. E tutti conoscete questo personaggio. E Carlo Magno si è impadronito di tutta la regione tra i Pirenei e l'Ebro, la cosiddetta Marca Spagnola, che costituisce una fascia di rispetto tra il Sacro Romano Impero e i califati arabi della penisola iberica. Diciamo di rispetto perché poi verrà rispettato questo patto. Il fiume Ebro quindi segna il confine tra la Marca Spagnola presidiata dai cristiani carolingi e il principato arabo-islamico di Saragusta. Guardate, la colonia romana di Cesare Augusta, da cui deriva il nome Saragusta, fondata nel 25 a.C., aveva perso nei secoli, al tempo dei Visigoti, la sua importanza fino a quando nel 713 viene occupata dagli arabi, che la chiamano appunto Saragusta, o che si chiama Saragozza. Saragusta deriva da, vedete, il nome latino Cesare Augusta, che è stato trasformato, e la fanno economicamente rifiorire, elevando la capitale di un califfato che dura fino al 1118, poi viene assorbito dal regno di Aragona. Guardate, cogliamo l'occasione per fare una visita a quella bella città che è Saragozza, utilizzando la guida della Spagna e navigando in rete. Oggi Saragozza è l'elegante e moderna città capoluogo dell'Aragona, che conserva un ricco patrimonio di monumenti del suo glorioso passato. E in relazione al viaggio di studio che stiamo compiendo, si consiglia di puntare l'attenzione su un edificio che si chiama Al-Jaferia, cioè il palazzo di Jafar. E visitatelo, lo trovate su una guida, lo trovate sulla rete. Andate anche a scoprire quale nesso ci sia tra la torre adiacente a questo complesso monumentale e Giuseppe Verdi, al quale poi potete scrivere una lettera se volete. Chi cerca trova, e il verbo trovare in questo caso suona proprio a proposito. Sto parlando metaforicamente, ma andate a cercare. Ora, in un percorso, vedete, come il nostro, andate a cercare. Chi cerca trova.
Madonna, e chi ha tempo? Andate a cercare.
Mettete di fare tutto il resto e datevi allo studio. Studio per cura. In un percorso, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, non possiamo non lasciarci coinvolgere dalla tradizione letteraria fiorita intorno alla figura diventata leggendaria di Carlo Magno e dei suoi mitici paladini, no? Tra i quali spicca la figura di Rolando, altrimenti detto Orlando. Quindi Ora dobbiamo inserire nella descrizione del quadro storico un elemento di natura poetica. Ora, la tradizione letteraria di cui stiamo parlando la troviamo nei poemi noti come Chanson de Geste. Guardate sul punto 10 del repertorio. I poemi epici noti come Chanson de Geste, cioè raccolte in versi che tramandano gesta eroiche, questo vuol dire Chanson de Geste, fanno la loro comparsa intorno al 1100 e rievocano, amplificandole in forma leggendaria, le imprese di Carlo Magno e dei suoi paladini, il ciclo carolingio cosiddetto, o quelle dei grandi feudatari, cioè il ciclo di Guglielmo d'Orange o di Ubon de Bordeaux. Ora, gli anonimi autori delle chansons hanno rielaborato poeticamente e messo per iscritto antiche tradizioni orali, utilizzando la lingua d'Oil, cioè l'antica lingua della Francia del centro e del nord, e producendo delle opere formate da lasse, cioè da strofe, composte da un numero variabile di decasillabi. Dante scrive in endecasillabi, qui siamo decasillabi, 10 sillabe, in assonanza tra loro, che non appaiono destinate tanto alla lettura appartata e personale, ma piuttosto alla recitazione pubblica. Sono poemi che vengono scritti per essere recitati pubblicamente. Le chansons vengono portate in giro dai giullari, dai trovatori, i quali si esibiscono con accompagnamento musicale nelle corti, nelle piazze cittadine, lungo le vie che conducono i pellegrini ai più famosi luoghi di culto, in modo tale che il popolo assimila, insieme alla materia stessa dei poemi, anche gli ideali dell'aristocrazia feudale, come il valore in guerra, la fedeltà al proprio signore, alla patria, la lotta senza quartiere contro gli infedeli. Il capolavoro delle chansons de geste è senza dubbio la chanson de Roland, che è stata tramandata in varie redazioni e da numerosi manoscritti, il più autorevole dei quali è un codice anglo-normanno conservato ad Oxford, che risale alla prima metà del XII secolo, ma l'opera che contiene è stata composta qualche decennio prima, intorno al 1080, da un letterato dell'Île-de-France, la regione intorno a Parigi, che forse identificabile con un certo Turoldo, nominato nell'ultimo verso del poema, del quale però nulla ci è noto, noi non conosciamo nulla di questo personaggio. La leggenda di Rolando, detto Orlando, si basa su un episodio di secondaria importanza, cioè l'imboscata di Roncisvalle, e i cronisti dell'epoca menzionano appena questo Ruot Blandus, marchese di Bretagna, tra i nobili caduti in questa circostanza. Quindi vedete, Rinaldo, Orlando fanno riferimento ad un personaggio che questo va. Nel poema, tuttavia, questa vicenda, in cui, guardate, gli arabi non c'entrano per niente, cioè, appare totalmente trasfigurata e soprattutto resa conforme a quello spirito di crociata che appartiene non all'epoca carolingia, perché Carlo Magno non ha nessuna voglia di fare crociate, ma vuole trattare, anzi si allea con i califfi dei califfati della penisola iberica per fare guerra contro altri califfi, e lo spirito di crociata che non appartiene all'epoca carolingia, dall'ottavo al nono secolo, ma a quella dell'autore, cioè l'undicesimo e dodicesimo secolo della chanson. Infatti, nella seconda metà dell'undicesimo secolo, cioè dall'anno 1000, iniziano le guerre dei principi cristiani contro i califfati arabi, indeboliti e divisi tra loro, per conquistare la penisola iberica. Si parla anche di crociate di Spagna, si inizia ad utilizzare il termine proprio di riconquista, e il secolo, l'undicesimo, si chiude con la prima crociata in Terra Santa, bandita da Papa Urbano II nel 1095 a Clermont, è in questo contesto che viene riesumata la figura mitica di Carlo Magno. Vedete, c'è tutto un riesumare queste figure per degli obiettivi ideologici che non appartenevano poi a questi personaggi, una mentalità che non apparteneva a questi personaggi. Un Carlo Magno viene riesumato ormai vecchissimo, già insignito del titolo imperiale, impegnato nella difesa della fede cristiana contro la minaccia dei Mori di Spagna, con i quali invece lui trattava o si alleava. Ora, l'imboscata di Roncisvalle si trasforma di conseguenza nello scontro decisivo tra i due mondi e diventa una mitica battaglia che implica il supremo sacrificio del paladino Rolando, Orlando, come condizione necessaria per la salvezza della cristianità. Cioè Rolando diventa la vittima immolata, no, per la salvezza. Ora, il clima è dunque, vedete, quello di una contrapposizione ideologica totale tra gli schieramenti avversi, una lotta all'ultimo sangue condotta dall'eroe Franco nella convinzione che, come si legge nel verso 1015 della chanson de Roland, i pagani hanno torto, païen un tort, e i cristiani hanno ragione, e chrétiens un trait. È una visione un po' limitativa delle cose. Ora, il ruolo di Rolando, Orlando nella tradizione nostrana, dal poema del poema cavallereco fino all'Ariosto, no? Lo dica, io ricordate l'Orlando furioso, lo incontreremo a suo tempo, rincontreremo. È sottolineato anche da elementi di ordine strutturale. Nell'opera, infatti, costituita da ben 4.002 versi e segmentabile in tre parti, le premesse, la battaglia di Roncisvalle e la vendetta di Carlo. Bene, la morte dell'eroe si colloca esattamente a metà, cioè al centro della seconda parte, nel cuore di questa parte. Guardate, intanto, utilizzando la guida della Spagna, navigando in rete, è interessante fare un'escursione a Roncisvalle, di cui trovate notizie anche in una guida della Francia, però, che si trova nella provincia di Navarra, cioè in modo da visitare i monumenti che caratterizzano questa località. Guardate, da Roncisvalle, ufficialmente dal 1130, parte in territorio basco il cammino di Santiago di Compostela. Quindi, stiamo facendo le leggende. Quindi, buon viaggio. In realtà, abbiamo detto, al passo di Roncisvalle è successo che la retroguardia dell'esercito di Carlo Magno viene assaltata e distrutta dai baschi, non dagli arabi, cioè una popolazione cristiana che vive nei Pirenei, che era stata scacciata dai franchi. I baschi era un popolo che si era formato quando i romani hanno cominciato a deportare le tribù dei Liguri che stavano nella pianura padana. Cioè, i romani distruggevano, siccome i Liguri hanno fatto sempre la resistenza contro i romani, quando catturavano, no, una di queste tribù, li caricavano sul carro. Bene, i romani hanno inventato tutto, li mettevano in fila incatenati e li portavano nei Pirenei, nei Paesi Bassi, e dicevano: vabbè, state qui a fare, che qui siete fuori dal mondo e non date fastidio a nessuno. Vedete come siamo bravi noi, invece di farvi fuori. E lì, in quel territorio, è nato il popolo dei Bassi. Un popolo quindi di persone con un carattere molto forte e deciso, di guerrieri, i quali facevano la guerra ai franchi, perché i franchi facevano la stessa cosa che facevano i romani, li espropriavano di quel territorio, da quella che era diventata la marca spagnola. E quindi è il popolo dei baschi che ha sempre subito le rappresaglie dell'esercito franco, e quindi quando può reagisce con violenza per difendere il proprio territorio e la propria indipendenza, no? E Noi, in proposito, abbiamo un informatore, cioè il più importante cronista dell'epoca carolingia, che si chiama Eginardo. Eginardo è uno scrivano, che è diventato un grande scrittore, ora, nato nella valle del Meno e morto in Appia nel 840, quindi di origine germanica, il quale ha redatto la famosa Vita Caroli, è latino, cioè Vita e Gesta di Carlo Magno, un'opera scritta in latino con uno stile chiaro e conciso che corrisponde ad una miniera di informazioni purgate da ogni intento leggendario, sebbene ogni tanto ci sia dell'enfasi, ma ora leggiamo la cronaca di Eginardo sull'imboscata di Roncisvalle. Cioè Eginardo ci dice come stanno le cose, no? Rispetto a quello che succederà poi due secoli dopo, invece con lo Sciacco Verolano, che diventa tutta un'altra faccenda. Carlo, lasciate guarnigioni in punti opportuni di confine, si rivolse contro la Spagna con quante forze militari poté, superò le gole dei Pirenei, ricevette la dedizione di tutte le città e i castelli a cui si rivolse e tornò indietro con l'esercito sano e salvo, solo che proprio nel versante dei Pirenei ebbe a soffrire alquanto nel ritiro dalla perfidia dei Baschi. Mentre infatti l'esercito marciava in lunga fila, come lo permettevano le strette delle montagne, i Baschi si collocarono in agguato sulla cresta del monte, dove ne dava agio la densità delle selve, ivi abbondantissime. Attaccarono quindi l'ultima parte dei bagagli e la retroguardia che proteggeva il resto dell'esercito e la respinsero nel fondo della valle impegnata a battaglia, la distrussero fino all'ultimo uomo. Predati quindi i bagagli, approfittarono della notte già sopravveniente per dileguarsi rapidissimamente in diverse direzioni. I Baschi furono favoriti dalla leggerezza dell'armamento e dalla natura dei luoghi, mentre i Franchi, per la gravezza delle armi e le difficoltà del sito, si trovarono in inferiorità completa. In questa battaglia perì Egiardo, prefetto della mensa reale, Anselmo, conte del palazzo, e Ruotlandus, Rolando, prefetto della Marca di Bretagna. Vedete, l'episodio della morte di Rolando, Ruotlandus, di Orlando, ha colpito la fantasia dei cantori e nel tempo è stato ingigantito ed abbellito di particolari fantastici, tanto da creare un'epica leggenda che attraverso i versi delle chansons de geste nell'undicesimo secolo, il canto dei giullari e dei trovatori medievali del XII e del XIII secolo, e le strofe dei moderni poemi cavallereschi nel XVI secolo e la contemporanea opera dei Pupi ha continuato a riprodursi. Cioè la leggenda travolge la cronaca e Orlando viene fatto morire insieme ai più valorosi paladini combattendo non contro i Baschi insignificanti e cristiani, ma contro gli arabi infedeli, i saraceni, e anche a causa del tradimento di Gano di Maganza, perché un traditore non può mai mancare in tutte le storie eroiche che si rispettino. Ma leggiamo un brano tratto dalla chanson de Roland. Ora, la battaglia a Roncisvalle, racconta la chanson de Roland, è terminata. Tutti i paladini sono caduti, i saraceni si sono ritirati e Rolando è solo di fronte alla morte che sta per sopraggiungere, non a causa di una ferita, ma per il totale esaurimento delle energie che ha profuso nel combattimento, perché nessuno è riuscito a colpirlo, è invincibile. I suoi gesti finali fanno parte quindi di un solenne rituale, è teatro, no? È teatro. E prima tenta per tre volte di infrangere la propria spada per evitare che cada in mano degli infedeli. La spada Durindarda o Durlindana, che contiene nell'elsa preziose e sante reliquie e con la quale ha conquistato tante terre al suo imperatore. Poi Rolando si corica sulla spada e sul corno d'avorio, l'olifante, corno per suonare, con la faccia rivolta verso la Spagna come si addice ad un vincitore. Infine rivolge la preghiera a Dio, a cui offre il guanto in segno di feudale sottomissione, perché perdoni i suoi peccati e lo accolga tra i santi del paradiso. E questa cosa avviene prontamente. Gli angeli, Gabriele, sempre Gabriele, ma c'è anche Michele qui, lavora a Cosimo, scendono e portano la sua anima in cielo, e così si compie l'apoteosi del personaggio che può incarnare pienamente, vedete, come martire della fede, l'ideale eroico e cristiano della nobiltà franca, no? Dei nobili feudatari. Ora guardate sul punto 11 del repertorio, i versi della chanson de Roland sono semplici, tanto che sembrano perfino puerili, anche se non banali, ma rappresentano con questa loro caratteristica una tradizione popolare di origine misteriosa e antichissima. Chi conosce il numero e l'identità dei cantori che nei secoli l'hanno tramandata questa tradizione? La chanson, il culto, non è andata perduta, anche per l'enfasi con cui è recitata. E adesso noi dovremmo poterci avvalere della voce tonante di uno dei grandi cuntisti, uno dei maggiori pupari e cuntastori del nostro tempo, Mimmo Cutizio, per esempio, figlio di Giacomo Puparo Camminante, cioè Puparo Girovago, che ha portato nelle piazze dei paesi siciliani e ora porta in tutto il mondo l'arte dell'opera dei punti. Il cunto ha un ritmo sincopato, viene scandito con un colpo del piede sulla pedana che sottolinea il gesto imperioso della spada di legno che il Mimmo Cutizio ha ricevuto in eredità dal suo maestro Peppino Celano, che è il prestigioso cuntastorie del rione Capo di Palermo, il quale nel secolo scorso ha mantenuto caparbiamente in vita le avventure cavalleresche di Orlando dei Paladini di Francia, che per secoli i giullari hanno cantato lungo le strade d'Europa attraverso le semplici formule della tradizione orale. Quindi l'opera dei pupi è uno straordinario teatro della memoria, vedete, che si spalanca nel piccolo recinto del culto in cui ricordare, secondo l'etimologia medievale, significa recuperare un ampio arco di storia e significa rimpatriare nel cuore, perché poi chi assiste al culto lo conosce a memoria, ma c'è una rimpatriata di sentimenti. Guardate, sulla rete trovate molti siti che presentano la tradizione dell'opera dei pupi. Entrate nel perimetro del culto e poi magari se andate in Sicilia o in Puglia, o se andate a Napoli, trovate ancora una tradizione alla quale potete attingere. Per concludere, mi permetto di leggere senza competenza alcune strofe cruciali della chanson de Roland, nella consapevolezza che giungono dall'anno 1080 fino a noi, che le abbiamo tradotte dalla lingua d'oi, la morte di Rolando. Sente Rolando vicina la sua fine e prega Dio che accolga i suoi compagni, invoca Gabriele, prende Olifante ed Urindarda Sferra, verso la Spagna avanza come se entrasse in campo, sale un'altura ma poi spossato cade a terra. Rolando ancor si leva in piedi senza più colore, contro una pietra scura setta 10 colpi con furore, stride l'acciaio della spada, ma questa non si spezza né si intacca. Quando egli vede che in Francia la non sa, la piange e dice: «O Durindarda chiara e tersa, che al sol risprendi con la lama e l'elsa, Carlo si stava nelle valli di Moriana quando Dio comandò di darti a un paladino. A me la cinse il nobil re, e con essa gli conquistai Angiò e la Bretagna, gli conquistai la Franca Normandia, gli conquistai Provenza ed Aquitania e Lombardia e tutta la Romagna, gli conquistai Baviera e tutta Fiandra e Bulgaria e tutta quanta Puglia, Costantinopoli, di cui ebbe l'omaggio, e la Sassonia e la Scozia e l'Irlanda. Con essa ho conquistato terra tanta, cui Carlo regge, che ha la barba bianca. O Durindarda bella e santa, nell'aureo pomo servi le reliquie, un dente di San Pietro, di San Basilio il sangue, quattro capelli del signor San Dionigi, Dionigia Areopagita sta imperando nel Medioevo, un lembo della veste della Vergine Maria. Non è giusto che i pagani t'abbiano in balia, da cristiani devi essere servita, non ti possegga uomo che commetta codardia e che non abbia pensier per l'altra vita. Giace rovando riverso sotto un pino, verso la Spagna già rivolto il viso, di molte cose il sovvenir l'assale, sa che si deve morir nella concordia, di nulla si vuol dimenticare, ripete il mia culpa ad invocar da Dio misericordia. Verace padre che mai non mentisti, San Lazzaro da morte suscitasti e Daniele scampasti dai leoni, salva l'anima mia da ogni iattura, per i peccati che in vita commisi ti offro il guanto della mia armatura. E infine San Gabriele di sua mano lo prende e lo affianca anche San Michele, e i due angeli col sorriso in viso portano l'anima di Rolando in paradiso. C'è un colpo della spada del dittatore. Vedete, ma al di qua della leggenda, cioè dell'enfasi leggendaria, come si arriva alla consacrazione di Carlo Magno e alla costituzione del Sacro Romano Impero? Beh, abbiamo un informatore in proposito di cui ci dobbiamo avvalere, e Ginardo, il quale ci guiderà la prossima settimana con il suo racconto. In che cosa consiste quella che è stata chiamata la rinascita carolingia? Chi è che ha definito questo termine? E si tratta davvero di una rinascita? Per rispondere a queste domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come la tradizione dei culti, come l'arte di affabulare. Per promuovere l'apprendimento permanente la scuola è qui, perché, come avete capito, più importante che sapere è non perdere mai la volontà di imparare. E il compito della scuola è quello di insegnare a imparare ad imparare. L'ho detto anche il Papa l'altro giorno, che limita sempre di più, ma stavo scherzando, ma se avessi fatto Papa direi cose diverse a questo punto, perché se no se li prendono 30 anni. E no, in America Latina l'alfabetizzazione è un fatto importante, la teologia della liberazione mette l'alfabetizzazione al primo posto. È chiaro che Bergoglio usa determinate parole proprio perché viene da un contesto dove queste parole, questi modi di dire, per fortuna girano, sono in azione, e speriamo che entrino anche in Occidente, visto che nell'Occidente ricco, non solo nella... Beh, non mancate al penultimo lungo itinerario di questo viaggio, perché dobbiamo fondare il Sacro Romano Impero.